La radio più vicina a te.
Chuck e Sipario. Storie di cinema e teatro alla radio.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ben ritrovati al nostro appuntamento di Cinema Teatro. Sono Aldo Guidi, ma oggi la mia partner in crime, Chiara Palumbo, non è tra noi per un precedente impegno, ma da quella grande professionista che è, ha fatto i compiti a casa e quindi direi di partire subito con la sua intervista.
Benvenuto Emanuele Delrico, regista e drammaturgo di Felicissima Giornata, che è al Teatro Alfio Puccini fino a domenica con la compagnia Puteca Celidonia. Allora, ciao Emanuele, intanto benvenuto.
Ciao a tutti e grazie di avermi invitato.
Grazie a te di esserci in mezzo tra prove e incastri. Allora, questo spettacolo gioca su una cosa su cui abbiamo riflettuto molte volte qui, che è la capacità di usare in qualche misura i classici o lo spunto che ci danno per parlare dell'oggi. In questo caso avete usato Beckett portandolo dentro un basso napoletano. Allora, innanzitutto perché? E poi come si fa? Come lo si trasporta Beckett in un contesto del genere?
Allora, è stata una bella sfida. Più che usare Beckett, lo abbiamo studiato. Abbiamo provato a studiarlo, e lo abbiamo letto, interpretato a modo nostro. E poi in realtà abbiamo semplicemente, e dico abbiamo perché come compagnia tendiamo molto a fare un lavoro di collettivo, anche di pensiero, di riflessione sui lavori, e diciamo abbiamo stilato una serie di domande che il testo di Beckett ci suggeriva, tant'è che di fatto non è i giorni felici di Beckett è un punto di partenza, ecco, è un'ispirazione, è quello da cui siamo partiti per questa ricerca. Io non dico che mettiamo in scena giorni felici, perché è proprio un altro lavoro. Probabilmente potrebbe anche risultare una lettura sbagliata se la si vedesse come quella, diciamo, di giorni felici, ma è stato invece un pretesto per parlare di altro. Abbiamo stilato una serie di domande, abbiamo fatto delle interviste alle persone, agli abitanti del Rione Sanità di Napoli, che è il quartiere dove appunto noi come compagnia lavoriamo già da diversi anni, e insomma siamo entrati dentro le case delle persone, un quartiere popolare di Napoli, insomma pieno di un quartiere pazzesco, in realtà pieno di energia, pieno di surreale, pieno di vita in tutti i sensi, un'esplosione diciamo di vita, ma anche a volte è anche un quartiere chiaramente di disagio, spesso anche di solitudine. E quindi diciamo l'immagine da partire è questa donna incastrata nella sua stessa abitazione, nella sua stessa casa, e incastonata e paralizzata nelle sue radici, nelle sue origini. Questo perché poi molte persone, anche che abbiamo intervistato, diciamo, molte diciamo, cioè, non erano mai uscite dal loro quartiere, qualcuna addirittura proprio si allontanava proprio di pochi passi dalla propria casa e non di più. E quindi in questo senso queste radici forti messe nella propria casa, che è sinonimo chiaramente di identità, di radici, di origine,
certo,
e insomma di vita. E quindi siamo entrati nella loro casa, l'abbiamo intervistata, abbiamo raccolto più di 10 ore di materiale di intervista, di cui abbiamo anche video, e abbiamo poi sbobinate queste interviste, messe a paragone, mixate con giorni felici, che poi piano piano abbiamo sempre più fatto da parte per dare spazio invece alle vite, all'insieme di queste vite delle persone che abbiamo intervistato. Quindi in realtà il testo, la drammaturgia contiene praticamente l'insieme di tutte queste storie, della loro anche semplicità, umanità straordinaria, straordinaria umanità, e anche molto molto maestra, come, certo, come semplicità, ecco.
Esatto, a proposito di maestra, questo è un lavoro che arriva direttamente da un vostro lavoro di dialogo e di vissuto dentro un territorio molto peculiare per certi versi, che ha molte storie da raccontare, per cui se ti va brevemente facciamo il punto insieme di qual è il vostro rapporto con il territorio e a valle di che cosa arriva questo progetto in particolare rispetto a quello che voi fate tutti i giorni.
Allora, sì, noi abbiamo messo piede nella Regione Sanità nel 2020, dopo esserci diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Napoli, perché appunto noi fondatori di Ipoteca Celidonia siamo tutti ex allievi attori della Scuola del Teatro di Napoli. Ci siamo diplomati lì e abbiamo messo piede nella Regione Sanità, dove abbiamo preso in cogestione due piccolissimi spazi confiscati alla Camorra nel Regione Sanità, dove abbiamo cominciato subito un lavoro, diciamo, di rigenerazione, prima di tutto strutturale, perché c'erano da fare tanti lavori per mettere in piedi, diciamo, in modo agibile quegli spazi, e poi invece un lavoro di senso, di un lavoro culturale strutturato innanzitutto nei laboratori gratuiti che teniamo lì nel Rione Sanità, in questi spazi. Sono corsi gratuiti di recitazione per i bambini e le bambine del quartiere, ci sono corsi di realizzazione del costume teatrale per le donne e gli uomini del quartiere, c'è un corso di scenografia per gli adolescenti, e quindi insomma una serie di attività gratuite che hanno creato una piccola comunità. Parallelamente una serie di attività invece che abbiamo organizzato sul territorio, tra cui eventi, abbiamo portato la Poetry Slam, le gare di Poetry Slam sui balconi, le presentazioni di libri, eventi di Natale, presentazioni di opere d'arte, diciamo tutto questo in un simbolo particolare che rappresenta quegli spazi, che sono i balconi, perché i balconi sono nati proprio dall'esigenza di fare teatro, di fare presentazioni, di incontrare pubblico in uno spazio che però è troppo piccolo, perché appunto questi due spazi sono due bassi, mm-hmm, che sono la tipica abitazione su strada, che è tipica anche di un certo tipo di quartieri popolari di Napoli.
C'è questa metafora della prigione, no? Dell'essere legati, sì, e costretti da qualcosa. Allora volevo chiedervi che cosa avete imparato dei legami metaforici e non solo che ci costringono, e come e perché diventa utile raccontarli in questo modo, anche usando questa metafora teatrale.
Sì, beh, io un po' come accennavo anche prima, sicuramente l'incontro con queste persone è stato illuminante sotto tanti punti di vista. E il punto, diciamo, è più sottile, secondo me, quante e quali sono le prigioni che noi ci autocostruiamo e quanto a volte ce ne siano alcune forse anche necessarie, no? Se vogliamo, a mantenersi in vita, a esistere, a sentirsi riconosciuti anche attraverso, diciamo, le prigioni emotive anche che a volte costruiamo attorno a noi, nei rapporti, nelle relazioni, che nonostante, diciamo, a volte siano in qualche modo paralizzanti, no? In certi casi, altre volte sono vitali. E diciamo, quello che ho notato tantissimo è che è poi una cosa bellissima, secondo me, delle persone che abbiamo intervistato, era l'importanza di dirsi che va tutto bene, mm-hmm, e di dire che va tutto bene. E questa cosa è una cosa che in realtà poi io ho ritrovato nel racconto di Beckett, mm-hmm, in questa Winnie, che in questo grandissimo paradosso, cioè una persona bloccata, paralizzata nel bel mezzo del nulla esistenziale, che che continua a dire che è un giorno felice, che tutto va bene, che è bellissimo poter avere a che fare con Willy, che è bellissimo poter parlare con lui, nonostante lui a stento parli con poche parole, e quello che un po' ci ho ritrovato. Come queste donne, per esempio, che la maggior parte delle persone che abbiamo intervistato erano donne, come parlavano, il modo in cui parlavano dei mariti, no? Queste figure maschili che nonostante, vabbè sì, io lo so che mi ha tradito, sì va bene, lo so che ha fatto questo, lo so che ha fatto quello, magari certi casi erano in carcere, insomma così, però lui ci sta, lui c'è, torna sempre da me, no? È abbastanza incredibile sentire questo modo, diciamo, di vedere le cose, e questa fedeltà, se vogliamo, anche forse ingenua, no? O comunque, ecco, appunto, a proposito di prigioni, c'è una fedeltà, diciamo, veramente da sbarre quasi. Mm-hmm. Che però in una sorta di sistema nel che uno si è costruito attorno, no? In questa gabbia che ci strutturati da soli, è una dinamica che poi ci tiene anche in vita, no? Se vogliamo, è un porto sicuro.
Certo.
E quindi insomma, è così come è un porto sicuro restare nella propria casa, restare nelle proprie abitudini, restare nella propria chiusura anche rispetto a certi argomenti, a certe cose, rispetto alla religione, alla chiesa, ai dogmi, a come si sta al mondo, sono porti sicuri, anche se a volte radicali, ma sono cose che ci fanno sentire poi non in panico, ecco, ma solidi, perché radicati appunto.
Certo.
Paralizzati, ma nel senso anche buono, cioè,
anche sicuri, certo.
siamo tranquilli, siamo certo. Tranquilli, siamo sicuri finché tutto cambia. Che bello, una cosa dice anche, si dice anche nel testo, che bello sapere che niente succede, mm-hmm. Tutto procede così, senza che niente succede, niente da fare, così poco da dire, è rassicurante, no?
Certo,
se vogliamo,
certo.
Certo. E questa è un po' una cosa che venga tanto fuori, non distruggere la mia verità, per favore. Mm-hmm. Quindi anche se mi vedi qua paralizzata, bloccata, chiunque direbbe ma non stai bene, ma fuggi via, ma liberati da questa cosa, invece io non voglio sentirne parlare, voglio che si dica che è tutto bene, mm-hmm. E che questa è la mia prigione, l'ho voluta io, lasciatemi stare qua dentro.
È estremamente istruttivo, estremamente importante questa cosa che dicevi. L'ultima curiosità è come tutto questo si porta poi in scena drammaturgicamente. Tu sei anche il regista di questo spettacolo, la messa a terra concretamente teatrale che passa attraverso, cioè come l'avete immaginata poi portando tutto questo in scena?
Ma allora, bisogna innanzitutto dire che è un processo molto lungo, è durato circa 3 anni, e quindi abbiamo attraversato diverse residenze, diversi premi, diversi 10 minuti, 20 minuti, 30 mm-hmm. minuti del lavoro prima, diciamo, di arrivare ad una sua forma definitiva. Ovviamente il mio dialogo sempre a grande, molto stretto e affiatato con Rosita Vallefuoco, che è la scenografa, nonché membro di Putica Celidonia, il nostro dialogo è stato molto, molto forte, che poi ha portato, diciamo, a questa struttura, è una struttura nella quale la nostra Lina è incastonata, che è il suo abito, quindi le parte dalla vita e scende giù come un gigantesco abito, che però è anche la cassa sotto la quale c'è l'ello, e che si muove come fosse quasi sott'acqua, e che ormai ha smesso di parlare, emette suoni, piccoli ricordi, se vogliamo, di sonorità, anche di quotidianità, ricordi di quotidianità.
Mm-hmm.
E lui si muove in questo piccolissimo spazio fa cose pressoché inutili, se vogliamo, ma che anche a lui lo tengono, lo rendono, diciamo, vivo. Poi c'è da capire, alla fine, chi dei due è vivo, se nessuno dei due lo è più, se uno dei due lo è ancora e l'altro non più da tempo, se questo poi è volutamente lasciato al pubblico, certo, nella sua risposta, cioè che ognuno si dà si fa il proprio viaggio e si dà le proprie risposte. Questo è il modo che mi piace di più immaginare sempre a teatro, che non, la risposta non sia mai solo una, ma che le possano essere diverse.
Allora,
c'è un, appunto, Alina interpretata da Antonella Morea, che insomma assume la voce, nella sua, la voce di tutte le donne intervistate, quindi tutte le sue vite, in una sorta di lungo monologo, che però per me, ci tengo a sottolineare, è un dialogo con Lello. Dario Rea, appunto, come dicevo, che non parla, ma ogni suono, ogni dettaglio rientra nella drammaturgia ed è studiato insieme, e quindi ci tengo, diciamo, in realtà a specificare che poi diventa un dialogo praticamente.
Certo. Allora, un sacco di cose da scoprire, tra l'altro l'hai detto tu, uno spettacolo premiatissimo che tra l'altro vi ha portato anche in nomination agli UBU, tra le altre tre tante cose, quindi insomma una serie di ottimi motivi per andare a vedere nella sala Fassbinder del Teatro Elfo Puccini fino a domenica 9, felicissima giornata. Grazie mille Emanuele D'Enrico, ci vediamo a teatro.
Grazie a voi, vi aspettiamo, venite, venite.
Un ringraziamento a Chiara per questa intervista a Emanuele D'Enrico, regista di Felicissima Giornata, in scena al Teatro Elfo Puccini. E vi dico ora una novità che riguarda proprio questo programma, e cioè che dal prossimo 8 marzo Ciò che si pario andrà in onda anche il sabato alle 10.05, tutti i sabati tranne il terzo sabato di ogni mese, in cui lasciamo il posto al mensile Orizzonte. E di cosa parleremo sabato prossimo? Avremo il piacere di avere tra noi, almeno telefonicamente, quella grande attrice teatrale, ma anche cinematografica e televisiva, che è Ottavia Piccolo. Quindi non mancate all'appuntamento di sabato prossimo alle 10.05. Tra l'altro, apro una parentesi, lasciatemi ringraziare pubblicamente Gigi Volpi, che ci ha concesso appunto parte del suo appuntamento settimanale con le novità discografiche. Ma veniamo ai prossimi appuntamenti cinematografici. Innanzitutto un evento a Saronno, perché domani sera, venerdì 7 marzo, alle ore 20.45 Cinema Prealpi di Saronno sarà proiettato un film premiato l'altra sera agli Oscar 2025 come miglior documentario. Sto parlando di No Other Land, in italiano Nessun'altra terra, che è un film diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Zor e Hamdan Ballal. Girato nell'arco di 5 anni, dal 2019 al 2023, questo documentario riprende tutti gli sforzi di alcuni attivisti palestinesi nel tentativo di opporsi alla distruzione del loro villaggio natale situato in Cisgiordania da parte delle forze di difesa israeliane. Un'ingiunzione della Corte Suprema di Israele ha infatti respinto un ricorso che è pluridecennale dei suoi abitanti contro questa decisione, non riconoscendo l'esistenza di questo villaggio, sebbene sia attestato dalle carte geografiche sin dal XIX secolo. Infatti questa parte della Cisgiordania è sotto il completo controllo civile e militare dell'esercito israeliano, che limita gli spostamenti della popolazione e arresta chi si espone in proteste contro l'occupazione, come vedremo in una scena col padre del corregista Basel. E il film incorpora anche alcuni filmati d'archivio girati dalla stessa famiglia di Basel Adra nell'arco di 20 anni, fra cui anche una visita di Tony Blair al villaggio nel 2019. Il corregista israeliano Yuval Abram nell'accettazione del premio per miglior documentario vinto al 74esimo Festival di Berlino ha dichiarato: io e Basel Adra abbiamo la stessa età, io sono israeliano, Basel è palestinese e tra due giorni torneremo in una terra dove non siamo uguali, io sono sottoposto al diritto civile, Basel al diritto militare. Viviamo a 30 minuti di distanza, ma io posso votare, Basel no. Io sono libero di andare dove voglio, Basel, come milioni di palestinesi, è rinchiuso nella Cisgiordania occupata. Questa situazione di apartheid tra di noi, questa disuguaglianza deve finire. Quindi è un film, un documentario molto interessante. Io ci sarò, spero anche voi, e rimanendo sempre al cinema Prealpi vi segnalo ancora Real Pain, di cui abbiamo parlato ampiamente già nella scorsa puntata, un film anche brillante sullo sfondo anche di un tema impegnativo come l'Olocausto. Sabato sera alle 21 e domenica alle 15, mentre sabato sempre sabato alle 17 e poi domenica sera e lunedì sempre alle 21 sarà la volta di Noi e Loro, titolo originale The Quiet Son, ovvero Il figlio tranquillo. È un film drammatico francese con Vincent Lindon, ferroviere cinquantenne, vedovo, alle prese con due figli da crescere da solo. La regia è di una coppia di sorelle, Delphine e Muriel Cullen, che sono anche le sceneggiatrici del film. Ma cosa danno al cinema Silvio Pellico di Saronno questo weekend? Continua anche da noi il successo dell'ultimo film di Paolo Genovese, Follemente, con un cast che solo per quello vale la pena di vedere il film. Tutti bravissimi, soprattutto le attrici. Ne abbiamo parlato lungamente nella scorsa puntata. Stasera alle 21, venerdì alle 17.30, sabato alle 17.30 e 21, domenica 15, 17.30 e 21. Poi tutti gli orari poi li trovate sul sito cinemasaronno.it. Invece domani sera alle 15.30 e alle 21 per la serie La grande arte al cinema sarà proiettato il documentario Van Gogh, Poeti e Amanti. Però vi segnalo anche una chicca per gli appassionati di motociclismo, il documentario Ago prima di tutti sul grande campione Giacomo Agostini sarà proiettato mercoledì al Silvio Pellico alle ore 21. Ma vediamo adesso quelle che sono le iniziative che coinvolgono entrambi i cinema saronnesi, e cioè da una parte il Cineforum e dall'altra il Cinema a Merenda dedicata ai più piccoli. Cinema a Merenda presenta Oceania 2 sabato al Silvio Pellico alle ore 15 e domenica al Prealpi alle 17.30, mentre il Cineforum presenterà la prossima settimana Idu, L'ultimo padrino, con Elio Germano e Tony Servillo, che racconta tutto il mondo intorno a Matteo Messina Denaro. Quindi un film attualissimo, con un Elio Germano che interpreta appunto Matteo Messina Denaro, che ne fa una, dice la recensione sul Cinematografo, ne fa una un fantasma visualizzabile muovendo dall'imperativo morale poetico messo in esergo. La realtà è un punto di partenza, non una destinazione. Va bene. Gli appuntamenti del Cineforum. Allora, cominciamo, voi sapete, martedì al Silvio Pellico alle 11 marzo alle 20.45, per poi continuare al Cinema Prealpi alle 15.30 il mercoledì e alle 21, per tornare giovedì prossimo al Cinema Silvio Pellico alle ore 15.30 e alle 21. Mi sembra di aver detto tutto per questa settimana. Date sempre un'occhiata al sito cinemasaronno.it. Nel salutarvi vi ricordo ancora il nuovo appuntamento di Ciak e Sipario, sabato 8 marzo alle ore 10.05 con Chiara Palumbo, naturalmente, con una questo ospite d'eccezione, Ottavia Piccolo, che ci parlerà del suo ultimo lavoro in scena al Teatro Elfo Puccini su Giacomo Matteotti. Quindi buon ascolto sulle onde di Radio Rizzo.